Bene, allora ringraziamo molto Massimo, che è un po' stupito che a Bologna la gente non abbia niente da fare, quindi va a sentire le conferenze di domenica pomeriggio. Noi però invece, conoscendo Massimo, siamo contentissimi che lui sia venuto a trovarci. Abbiamo il testo di Raniero di domenica scorsa. Vediamo come vanno avanti le cose, se riusciamo poi a raccoglierli, li raccogliamo tutti insieme. Ecco, adesso però penso che quello che è stato già lo si può sentire in diversi modi, credo, insomma, con le vostre macchine infernali. Oggi Massimo ci prende per mano per la seconda parte del testo, che abbiamo diviso in quattro parti, della gioia del Vangelo. Gli lasciamo tutto il tempo che vuole, ci prendiamo il tempo che noi possiamo ritenere prezioso per chiedergli qualche cosa di quello che lui ci dirà o di quello che lui non ci dirà, e che ognuno sentirà importante adesso un po' risentire, affermare. Intanto mille grazie.
Ma io, come dire, Giovanni mi invita, io vengo e rimango sbalordito di trovare tanta gente che... Però ne vale la pena. Se permettete, parto non dalla lettura del testo, che tra l'altro mi è toccata la parte, una delle parti più brutte, lo dico perché ci sono dei passaggi insopportabili nel linguaggio, impraticabili, le persone reali, ecco, non parlano così e non ascoltano così, ma c'è qualcosa che precede tutto questo, su cui purtroppo non sono così preparato come avrei voluto per una serie di circostanze. Ed è la preghiera che è stata fatta dal Papa con Don Luigi Ciotti a Roma, alla chiesa di Gregorio VII, scusate. Perché è straordinariamente importante quello che è accaduto in quella chiesa e in quella preghiera? Che ci fa fare un salto di qualità su tutto. Perché non è una denuncia della mafia, è anche, certamente, ma non è questo il punto, ci mancava altro che un Papa, come dire, sostenesse la mafia. E peraltro su questo già Giovanni Paolo II, ma anche Benedetto XVI, avevano detto alcune cose. Non è neanche perché ha preso per mano Don Luigi e dunque ha riconosciuto quelli che vengono chiamati i preti di strada, che detta così sembrano dei preti dalla vita non nitida, ecco. In realtà, secondo gli Atti degli Apostoli, sono i preti della via, e allora è una cosa un po' più complicata, ecco. Ma c'è un elemento nuovo, straordinariamente nuovo, che in qualche modo assume questi, perché sicuramente questi ci sono, non è che voglio cancellarli, ma dal mio punto di vista c'è un elemento assolutamente nuovo, che è l'assunzione in modo fortissimo del tema delle vittime, la dignità delle vittime, la dignità davanti al Signore e davanti alla storia delle vittime. Sapete, se voi avete letto un po' di queste storie di vittime di mafia, ma la cosa si può allargare ad altri orizzonti, ecco, perché se voi guardate alla loro storia, quello che colpisce è il senso di essere abbandonati, non riconosciuti, non posti sul moggio, non per una forma di esibizione, ma per una forma di dignità, perché nella loro vicenda si compie la croce del Signore. Allora, questo è davvero un fatto totalmente, non era mai accaduto. Il Papa non si era mai riconosciuto con le vittime, in questa forma. Ovviamente non i morti, i parenti, i padri, le madri, le mogli, i figli, ma, come dire, si riparte da lì. Da dove riparte la Chiesa? Dalle vittime. Da dove riparte l'Italia? Dalle vittime. Quindi questo gesto è qualcosa di assolutamente straordinario, a mio giudizio. Definisce la forma della presenza cristiana nella storia in termini totalmente nuovi. Così un Papa non l'aveva mai fatto. Un vescovo di Roma non l'aveva mai fatto. Qualche vescovo qua e là in situazioni particolari, eccetera, eccetera, ma non in questo modo solenne. Domani si ricordano i martiri cristiani, ma il nome delle vittime, che è stato, come dire, questa specie di Yad Vashem italiano, diciamo così, è qualcosa su cui io credo bisognerà continuare a riflettere, perché è qualcosa di straordinariamente esigente per noi, non per gli altri, per noi, ecco. Ma questo segna uno spartiacque. Quindi in un certo senso rende un po' vecchio l'Evangelii Gaudium, ecco, nel senso che siamo già molto oltre, però ci sono cose importanti nell'Evangelii Gaudium che almeno per il pezzettino che mi avete affidato poi provo a dire, ma come dire sullo sfondo di quello che è accaduto a Roma. In un modo che non avremmo previsto, che non avremmo mai immaginato, che forse non saremmo stati neanche capaci di desiderarlo. Ecco. Quindi benissimo i preti di strada, benissimo la lotta alla mafia, ma qui c'è qualcosa di più profondo, di più forte, che assume questo, ma lo colloca nel mistero grande dei crocifissi, della storia del crocifisso. E io immagino la gioia di questi parenti che hanno sentito, come dire, evocare il nome dei loro morti, la gioia di ritrovare, di percepire che il Papa riconosceva pienamente la loro dignità, quindi la dignità delle vittime. Ecco, detto questo, purtroppo non ho il testo che il Papa ha detto, se si legge qua e là sui giornali, ma insomma poi non è particolarmente importante qui quello che ha detto il Papa quanto quello che ha fatto il Papa. Perché Papa Francesco ha questo continuo andamento tra parole e gesti, non solamente le parole, non solamente i gesti, ma in alcuni momenti dei gesti fortissimi e in alcuni momenti delle parole fortissime. Ci ricordiamo appunto la grande preghiera per la pace, piuttosto che Lampedusa. Ma ieri sera quell'elenco dei nomi, venerdì sera l'elenco dei nomi, l'assunzione drammatica della loro storia, della loro dignità, di quanto era accaduto nella loro vita, ecco, finalmente ritroviamo un cristianesimo delle vittime, si parte da lì, secondo me. Ecco, detto questo, entro nella parte del libro che mi avete affidato. Io il libro lo divido in quattro parti. Due sono bellissime e due, una bruttissima e una che è toccata a me bruttina. Ecco. Ma me l'hanno detto. Io obbedisco. Ecco, la parte bruttissima è la parte sulla pace, dove ci sono cose che non stanno né in cielo né in terra. Un linguaggio, ecco, capite che i bambini siriani aprono il libro e leggono queste cose, no? Non ha senso comune, ecco. La prima parte è una parte bellissima, io ci ritornerò almeno per qualche passaggio. E invece a me è toccato una parte, poi c'è la parte sui poveri, ecco, a me è toccata questa parte un po' strana, dove la parola che ricorre di più è la parola relativismo, che mi piglia l'angoscia proprio, perché immaginate voi un ragazzo del Libano o un palestinese di Gaza, si parla di relativismo, ecco, se il vero problema suo è il relativismo. È un problema di dottrine, di discussioni ideologiche, più o meno felici, più o meno interessanti, più o meno significative, ma roba da, ecco. Questo mi fa pensare, non ho la prova, ma lo dico perché si capisce, insomma, abituati un po' a leggere, che ci sono degli sbalzi. Il Papa stesso lo dice più volte che innanzitutto non è un testo totalmente suo. Secondo, che lui ci ha lavorato, ma insomma non è un testo, come dire, definitivo, lo dice proprio al numero 108, quando arriva in fondo alla parte che mi è toccata, perché ovviamente non dovevo sforare, come se è come il 3%, non si deve sforare, ecco, al 108 si dice, allora, troviamo subito, ecco. Come ho già detto, non ho voluto offrire un'analisi completa, quindi è un testo parziale, comunque non completo, ma invito le comunità a completare e ad arricchire, quindi quello che detto che non è completo, poi noi possiamo, ecco, e c'è un invito e un appello ad arricchire questo testo. A partire dalla consapevolezza delle sfide che la riguardano direttamente o da vicino. Spero che quando lo faranno tengano conto che ogni volta che cerchiamo di leggere nella realtà attuale i segni dei tempi è opportuno ascoltare i giovani, gli anziani, eccetera, eccetera. Questa parte riguarda alcune sfide. Ed è una parte che è meno interessante per quanto dice sulle sfide, quanto invece è più interessante per la critica ai cristiani, per le osservazioni che lui fa sui cristiani. Dice parole fortissime. Ma su questo ci torneremo, ci arriveremo, lo commenteremo. Però ecco, è un testo, come dire, ad andamento. Dovete sapere, viene detto in modo solenne, che questo è il documento conclusivo di un sinodo che dunque ha una preparazione, ha una storia, è un testo composito, quindi, come dire, è legittimo dire queste cose, non è dice ma non ti va mai bene nulla, non ti va mai bene neanche la Bella Evangelica, no, va benissimo, però, come dire, è un testo composito, è un testo che ha una storia, è un testo che ha un andamento, ecco, che non è sempre lineare, ecco. E anche perché risente del lavoro di prima, del lavoro del sinodo che c'era stato. Ora non abbiamo il tempo di fare dei confronti sul documento base, eccetera, eccetera, perché ci vorrebbe uno studio vero e proprio, però, come dire, il Papa non è un testo scritto sicuramente da lui e in modo nitido. Faccio tre esempi che vi invito a leggere, visto che uno è il testo, il messaggio per la Quaresima. messaggio per la Quaresima è un testo fortissimo, mi pare totalmente suo. Il commento a Seconda Corinti 8:9. Gesù, da ricco che era, si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà. Unica volta in cui compare il termine povertà nel Nuovo Testamento. È interessante questo. In genere il Nuovo Testamento parla dei poveri, ma non della povertà. Noi in genere parliamo della povertà e facciamo fatica con i poveri. L'altro testo, sicuramente scritto da lui, è il testo per la prossima giornata mondiale della gioventù, il commento delle beatitudini, il testo sulle beatitudini, è sicuramente suo, si sente che c'è il suo spirito, insomma, ognuno ha un suo stile, una sua... Ecco. Quindi, come dire, si legge l'Evangeli Gaudium, però non dimentichiamo il resto. Per esempio, questi due testi sono testi importantissimi, perché nel testo sulle beatitudini, rispetto al testo sui poveri, alla parte sui poveri che è nell'Evangeli Gaudium, c'è un'aggiunta fortissima, quando dice che il Signore vuole una Chiesa povera e che evangelizza i poveri. Il Signore vuole. Quindi non è una scelta pastorale, non è una scelta, come dire, che dipende da noi, dalle nostre sensibilità, dalle nostre... No, è iscritta nella volontà del Signore, non è a nostra disposizione. Poi noi possiamo fare quello che vogliamo, però non è a nostra disposizione. Il Signore vuole, quindi non è una scelta pastorale, non è una scelta di Dio. Questo rispetto all'Evangeli Gaudium va molto avanti, non c'è questa affermazione, così non l'aveva mai detto nessuno, neanche Papa Giovanni l'aveva detta così. Tutti noi siamo, ovviamente, veneriamo Papa Giovanni per quella frase sulla Chiesa di tutti, in particolare la Chiesa dei poveri, ma non era detto così. Per cui, come dire, leggiamo l'Evangeli Gaudium, ma non, come dire, andiamo oltre, perché il Papa va già oltre, già la scelta delle vittime, già il dire che Dio vuole, il Signore vuole una Chiesa povera che annuncia il Vangelo ai poveri. Guardate che il punto sui poveri, chi è il fortunato che commenterà il testo sui poveri? A chi è toccato il...
poveri penso che sia Don Fabrizio Mondrione.
Ecco, benissimo, quindi perché il testo è bellissimo, è quello sui poveri. Ecco. Poi non so se gli toccherà anche quello sulla pace, perché quello si trova più in difficoltà, secondo me. Ecco, ma comunque, ecco. Lo dico perché bisogna, secondo me, leggere anche i testi di questo Papa in un modo un po' più circolare, mettendo testi accanto a testi e soprattutto cogliendo i gesti con le azioni, questo rapporto. Bene, io penso che, se mi permettete, dico alcune cose in generale, forse le aveva già dette Raniero, ma a me servono poi per entrare nella seconda parte. Il Papa non chiede un rinnovamento alla Chiesa in questo testo, chiede un rinnovamento a se stesso e alla Chiesa. La cosa straordinaria di questo Papa non è che dall'alto dice quello che gli altri devono fare, ma innanzitutto lui indica la strada e dunque dice ai cristiani: fate come faccio io. No, sicuramente avrete commentato il testo sull'omelia. Lui non è che dà una lezione di omelia, lui tutte le mattine fa l'omelia, cioè non è, come dire, un tecnicismo liturgico, guardate, allora bisogna riflettere bene 5 minuti, poi 3 minuti, eccetera, poi troviamo le parole chiave, poi sottolineiamo questo, sottolineiamo quest'altro. No, lui, prepara la sua omelia e dunque dice ai preti, ai cristiani, forse quello che io faccio vi può aiutare, ma innanzitutto lo fa lui. Quale vescovo la domenica mattina alle 7, tutti i giorni alle 7, va a fare un'omelia, fa una bella messa in omelia? Forse Giovanni, ma faccio fatica ad andare oltre, ecco. Vescovi mi paiono, non risultano, ecco, non classificati, diciamo così. Lo dico perché è l'atteggiamento suo, costante. Lui in qualche modo sa che è chiamato a una esemplarità. Il Signore, lui può chiedere alla Chiesa il rinnovamento, anche il rinnovamento sulla liturgia, anche il rinnovamento sulla parola, in proporzione del fatto che lui indica la strada. Che lui indica la strada, questo è il punto. Dunque la conversione a cui lui chiama, che è una formula che si trova nella prima parte, la conversione pastorale, è qualcosa che riguarda innanzitutto il Papa. Anche il papato deve cambiare. E mi pare che, vedo che sono tutti terrorizzati, non so se avete visto oggi un articolo che non conviene leggere perché perdete tempo, già ne avete perso con me, ma che è quello di Galli della Loggia oggi sul Corriere, ecco, sono terrorizzati, perché sta cambiando e non ha ancora capito la questione delle vittime. Mi ha sorpreso questo, perché la questione delle vittime nessun informatore religioso l'ha colta. Hanno colto la mafia, hanno colto il gesto d'affetto verso Don Luigi, che ovviamente siamo tutti contenti di questo, ma non hanno colto la vera questione, perché il Papa va troppo avanti, cioè ha un'altra lunghezza d'onda, non è stata colta. Anche ieri c'era Luca Zanotelli, ha fatto un passaggio ma non l'ha colto, perché davvero sono gesti straordinari e nuovi. Un altro punto importante è la parte, quanto il Concilio entra in questo testo. E entra in questo testo con due grandi citazioni. Una è del Concilio e una è del discorso del Papa all'apertura del Concilio, alla Gaudium et Mater Ecclesiae, il discorso sui profeti di sventura, che è un punto, ovviamente l'orizzonte di Papa Francesco, che è l'orizzonte della gioia del Vangelo, è l'esatto opposto dei profeti di sventura. È semplice, è un confronto che si fa rapidamente, ecco. La gioia del Vangelo è, dentro le fatiche, le prove della storia, della vita, eccetera, c'è qualcosa, c'è un segreto che è custodito nel nostro cuore, che è generato dal nostro rapporto con il Signore, e che il Vangelo avviene, il Vangelo è presente, il Vangelo cambia la storia, e questo porta gioia e luce, anche se non cancella le prove, non riduce i drammi, ma permette di vivere i drammi con quella gioia di cui parla il Vangelo, quella gioia che a più riprese Luca indica, la gioia di Dio e la gioia dei credenti. Quindi l'altro discorso molto importante, un testo faticosamente citato nella storia del post-concilio, è il testo della gerarchia delle verità. Non è vero che tutto è tutto uguale, è tutto allo stesso livello. I precetti, la disciplina, la Santissima Trinità, no, c'è una gerarchia delle verità. Rispetto al mistero di Gesù, che è la verità crocifissa, C'è un... chi è più vicino lì è più importante, chi è... le cose che sono più distanti sono meno importanti. Certa disciplina ecclesiastica, certa pratica liturgica certamente è importante, ma non è così importante come il mistero della crocifissione e l'esurrezione del Signore. C'è una gerarchia, guardate, è fondamentale questo. Noi abbiamo messo tutto sullo stesso piano, poi si è aperta questa discussione sui i divorziati, gli sposati, eccetera, poi se volete ne parliamo, no, non riguarda il mio punto, ecco, quindi non ve la propongo, però per cui tutto su questo si scatena, ci sono state reazioni durissime al concistoro, sette cardinali uno dietro l'altro dopo la relazione di Casper. Uno si domanda, ma non è più importante l'annuncio del Cristo crocifisso rispetto ai precetti e alle disposizioni morali? Io istintivamente direi è più importante, cioè, Cristo è Cristo crocifisso, se no alla fine le nostre vite sono tutte da buttare, perché oggi avete ascoltato il Vangelo di una donna che ne aveva combinati tutti i colori e che diventa l'annunciatrice del Vangelo tra i samaritani, peraltro una donna, quindi, ecco, ed era una storia di una peccatrice, ma robusta, forse per colpa sua, forse per colpa d'altri, è immaginabile più per colpa d'altri che per colpa sua, ma e lei da questo incontro con il Signore. Mi ha molto colpito in questo testo la storia dell'anfora, di questa anfora che insomma poi non si capisce più cos'è l'anfora, poi l'anfora sparisce, ecco, ed è l'incontro con il Signore ciò che cambia la vita. No, non l'adozione di precetti. C'è una parte nel testo che sono chiamato a commentare in cui si parla delle contraddizioni dei cristiani. Ma da dove vengono le fragilità dei cristiani? Come dire, la cilia dei cristiani? L'idea di un cristianesimo un po' burocratico? Da dove l'hanno preso i cristiani? Hanno preso da una Chiesa che ha dimenticato di annunciare con la verità crocifissa con la propria vita. E dunque il Vangelo viene messo da parte, viene messo ai lati. Mi ha colpito che una delle crisi, una dei punti su cui nella mia parte il Papa proprio interviene pesantemente, quando lui parla del rischio del pelagianesimo. Voi che siete discepoli e figli di Don Giuseppe sapete che nel 1946, Don Giuseppe fece un intervento bellissimo e mise come critica al cristianesimo in Occidente il semi-pelagianesimo, quindi un cristianesimo attivista, un cristianesimo che fa delle cose, fa dei programmi, fa dei progetti, fa delle organizzazioni, fa della politica, fa tutto quello che volete, ma non fa l'Evangelo. Lui parla del pelagianesimo e dello gnosticismo come i due grandi rischi della Chiesa di oggi. È vero, perché lo gnosticismo uno si pone fuori dalla storia, e fuori dalla storia vuol dire fuori dallo spazio della croce, perché la croce è appunto la croce nella storia, non è una croce a mezz'aria. E il pelagianesimo è l'attivismo organizzativo che diventa ricerca del potere politico. In fondo noi per 30 anni abbiamo campato di pelagianesimo, E quindi non ci si deve meravigliare se oggi la Chiesa vive la Cilia, come lui dice, vive la mondanità spirituale, formula fortissima, la mondanità spirituale, cioè la mondanità che contraddice lo spirito, non la mondanità secondo lo spirito, ma la mondanità che contraddice lo spirito. E la mondanità, uno degli aspetti della mondanità è esattamente il pelagianesimo, il cristianesimo pelagiano. Ma noi ci siamo campati, e ancora ci siamo dentro, perché non è che, siccome Papa Francesco ce lo dice, risolviamo il problema in 3 secondi, ecco, perché certe cose sono entrate, come quando c'è l'inquinamento, insomma, l'inquinamento entra nei nostri polmoni, non ce ne accorgiamo neanche, poi a un certo punto ci rendiamo conto che forse qualche problema c'è. Quindi, come dire, il coraggio di Papa Francesco è proprio di spostare la Chiesa sul versante dell'Evangelo. L'abbiamo detto anche in altri incontri, fa impressione, ma quando Francesco d'Assisi nel suo testamento parla che per i francescani, per i suoi fratelli, c'è la forma del Santo Vangelo, e per i preti invece la forma Sante Romane Ecclesie, come dire, c'è la disciplina di Roma, cioè noi, ecco. Papa Francesco fa un'operazione molto più coraggiosa, in modo tale che la forma del Santo Vangelo diventi la forma della Chiesa. No, non si possono separare. Se si separano è finita, ecco, perché alla fine se si separano la forma Santa Romana Ecclesia stravince, come è successo da Francesco ad Assisi più o meno ad oggi. E invece lo sforzo che fa Papa Francesco è quello di sovrapporre la forma del Santo Vangelo e la forma della Chiesa. Allora per questo che si può parlare della conversione di tutta la Chiesa a partire dal papato, la conversione del papato, la riforma del papato. Per questo che la riforma e ritornare alla forma di Cristo ritrova una sua cittadinanza, a più riprese lo troviamo anche nel nostro testo. Per questo che la critica che Papa Francesco fa ai cristiani, agli operatori pastorali, a questa mondanità spirituale che è entrata nella Chiesa, è senza pietà, perché se o si esce dalla mondanità spirituale o altrimenti non si arriva alla riva del Vangelo. Noi davvero bisogna passare all'altra riva, dalla riva della mondanità spirituale, del pelagianesimo, dell'ognosticismo, alla riva del Vangelo. Per questo che vi dicevo, il gesto di ieri è straordinario, perché in un attimo, come dire, ci ha cambiato il nostro modo di vivere il cristianesimo in Italia, nella chiesa italiana. Quando Don Luigi ha avuto questa intuizione profetica di fare l'elenco delle vittime ogni anno e di rileggerlo e farlo rileggere in tutta Italia, è il modo per dire: ripartiamo dalle vittime. Se vogliamo salvare il nostro paese bisogna ripartire da lì, se vogliamo salvare la nostra Chiesa bisogna ripartire da lì. Paragrafo numero 83, sapete che nel testo sono i numeri che contano, ecco, lo dice Papa Francesco, è in questa parte in cui, come dire, critica con amore, con grande misericordia, ma critica, quelli che lui chiama gli operatori pastorali, con critiche molto severe, ma io mi permetto di leggere solo un punto. Parla della Cilia egoistica, Ma il punto 83. Così prende forma la più grande minaccia, che è il grigio pragmatismo della vita quotidiana nella Chiesa, nel quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Se Giovanni avesse detto questo in un'omelia, il vescovo lo richiamava e diceva no, queste cose non si possono dire, ecco, perché sono cose durissime. Quando io le ho lette, le leggo per me, perché anch'io un po' di pragmatismo ce l'ho, il grigio pragmatismo della vita quotidiana della Chiesa, nella quale tutto apparentemente procede nella normalità, mentre in realtà la fede si va logorando e degenerando nella meschinità. Si sviluppa la psicologia della tomba, che poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo. Non è poco, eh? E attenzione, proviamo a applicarlo. Che vuol dire per noi? Perché questo è un testo per la Chiesa universale. E in qualunque paese si legge questo, non è un testo per la Chiesa italiana, questo è un testo, ma proviamo a spiegarlo noi nella Chiesa italiana. Siamo diventati mummie da museo. E qual è la misura dell'essere diventate mummie da museo? È stata l'assenza di parola della Chiesa nella crisi drammatica del paese. Ci siamo affidati a dei principi, cosiddetti mutabili, l'intervista poi del Papa a De Bortoli, e ci siamo trasformati in mummie, perché non c'era più la fede. Se ci sono i principi, uno dei rischi dei principi è che se ci sono i principi, la fede non occorre, ci sono i principi per l'appunto, sono loro che danno l'identità. Siamo diventati mummie, cioè morti, che non si... fasciate, avete presente le mummie proprio fasciate, non più in grado neanche di parlare, perché fasciate, avvolte, rinchiuse. Delusi dalla realtà, dalla Chiesa o da se stessi, vivono la costante tentazione di attaccarsi a una tristezza dolciastra, senza speranza, che si impadronisce del cuore come il più prezioso degli elisir del demonio. È avvenuto così nella nostra Chiesa. E noi sappiamo nome e cognome di questo. Di questo che, come dire, ci ha tolto dal di dentro, togliendoci la fede, mettendoci altre cose, ci ha tolto la gioia della fede e siamo diventati delle mummie. E il paese si è perduto. E la Chiesa oggi fa una grande fatica, la Chiesa italiana. Va capita, va compresa. Sono smarriti. Non sanno cosa fare. Fanno finta di andare nelle periferie. In due giorni a Lucca hanno fatto venire Zanotelli e Ciotti per essere sicuri che, come dire, siamo sulle periferie, ma le periferie non sono delegate a nessuno, le periferie sono per me, sono per Francesco, sono per Giovanni, sono per ciascuno di noi, non è che ci abbiamo i delegati alle periferie. E guardate, non ci sono scorciatoie. Bisogna ritornare a riprendere in mano, capisco che per la Chiesa italiana è una cosa drammatica, il Vangelo. Non so se avete seguito due volte il Papa, in questa ultima settimana, mi pare all'Angelus non di oggi, ma dell'altra settimana, e poi in un'altra occasione, che ha insistito moltissimo sui cristiani che ogni giorno leggano l'Evangelo, che abbiano in tasca il Vangelo. Voi dite, è una stupidaggine. No, non è una stupidaggine, è una cosa serissima. perché lui dice leggere il Vangelo e ascoltare il Signore, appunto. Se invece ci fermiamo, infatti il Papa poi si è divertito dalla finestra a Roma e ha detto ma mi pare metà e metà, ecco, metà ce l'ha e metà non ce l'ha. E attenzione, fa un'osservazione per dire che se metà non ce l'ha è un problema, e poi averlo non basta, ovviamente. E il problema di questa consuetudine di dialogo con il Signore quotidiano, perché è lì che nasce la gioia del Vangelo, non nasce mica da altre cose, non nasce dalla propaganda, dai fuochi d'artificio, dalle cose strane, nasce da questo. E invece c'è la prima parte di sulle sfide della fede, che secondo me è una parte troppo descrittiva. I segni dei tempi in questo testo sono una categoria che viene usata per indicare un po' di fatti della storia, ma non per indicare quegli eventi della storia che rinviano al mistero della venuta del Signore. Non sono esattamente le due cose, non sono uguali le due cose. E si infila in una serie di discussioni, e qui la parte sul relativismo, termine che ritorna più volte, che io dico secolarismo, eccetera, sono tutte parole che vanno bene, non si usano. Lo usavano già nel 60 i vescovi toscani, il vero pericolo è il relativismo, o erano profetici o proprio non avevano capito nulla. Tendo a pensare più al secondo che non al primo, ecco, perché poi viene il concilio e il concilio ci dà un rapporto diverso con la storia da parte della Chiesa, che, dove la questione non sono le dottrine ma i rapporti, che il rapporto che la Chiesa ha con le persone. Per questo che io faccio sempre, facevo prima anche la battuta, ma cosa significa per un bimbo in Libano piuttosto che in Tunisia, ma piuttosto che in Congo, ma piuttosto tirar fuori il relativismo, che capirà, perché è un contesto talmente diverso. Allora il problema non è di espandere questa parola e di farne la chiave per comprendere i fallimenti della Chiesa, ma il problema è forse di cercare altre parole per comprendere il senso della missione della Chiesa e il nostro stare nella storia. E questo, io penso che è una parte questa che, su cui il Papa ci ha messo poco le mani. Lo si sente, lo si vede. Se voi provate a leggere tante cose di Papa Francesco, capite subito che questa parte più ideologica, tra virgolette, è quella anche più fragile, più debole, più datata, più collocata geograficamente. Era diventato un tormentone il relativismo. Il vero problema non è il relativismo, è la relazione, che è un'altra cosa. È la relazione tra me e il Signore, tra il Signore e la sua Chiesa, tra il Signore e la sua Chiesa, le donne e gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Non c'è dubbio. Ma questo è il problema, la relazione, non il relativismo. E noi sul relativismo siamo andati avanti creando scomuniche dappertutto. Vedete, il vero problema, e ho finito, dell'inculturazione della fede, quando è che la fede si incultura? Quando la fede rinuncia a scomunicare le culture e entra con delicatezza, con povertà, con fragilità, con mitezza, dentro i complessi processi dei popoli e li feconda, come dire, dall'interno, con la forza del Vangelo, per sovrabbondanza di grazia, non per strategia culturale. Vi ricordate che qualcuno devo dire, questo è morto, il progetto culturale non c'è più, no, è morto proprio, no, non si usa più dalla sera alla mattina. Certo, non c'è nelle Vangeli Annunzianti il progetto culturale, noi ci siamo andati avanti mica da ridere. Siccome noi preme abbiamo la responsabilità per la Chiesa italiana, dopo ieri sera, dopo l'altra sera, il progetto culturale non c'è più. Dopo l'altra chiesa, dopo l'altra sera, la Chiesa nella storia italiana, ha il volto delle vittime. E quindi, come dire, è chiamata a un rinnovamento profondo, che significa mettere al centro l'Evangelo, la forma del Santo Vangelo. La Chiesa italiana è chiamata a vivere la forma del Santo Vangelo. Questo è quello che gli chiede nel profondo questo testo. Per non essere più una chiesa di mummie, ma una chiesa di cristiani poveri, certo, con le nostre fragilità, certo, con le nostre debolezze, certo, ma anche, come dire, con il vivere la nostra vita a misura del Signore, e il Signore vive in noi la sua azione di grazia per questo paese. Guardate che c'è tantissima sofferenza in giro e sta crescendo, e c'è una sapienza che i cristiani e il Vangelo domanda ai cristiani proprio per salvare questo paese. E allora questa è la vera sfida per noi, la sfida di salvare l'Italia, non con la forza delle politiche, ma con la mitezza e la gioia del Vangelo, che davvero è la grande forza che cambia, perché ci cambia dal di dentro. La missione, l'evangelizzazione, è per definizione un'azione non di strategia ma di sovrabbondanza di grazia dentro di noi. Avviene per grazia, non per capacità. Se fosse per capacità si va a casa e non se ne parla più, ecco, avviene per grazia. Ecco, quindi questa parte delle sfide è una parte più debole, è molto severa nei confronti dei cristiani di ogni luogo e di ogni tempo, non sono solo gli italiani, ma noi dobbiamo fare lo sforzo di capire cosa chiede a noi, qual è il nostro modo di vivere questo grande annuncio che il Papa Francesco ci fa. Io penso, e ho finito davvero, che se lo devo esprimere in una formula, Papa Francesco, quello che ho detto prima, dare alla Chiesa italiana la forma del Santo Vangelo. E guardate, questo non l'ha fatto Francesco, che ha distinto, non l'ha fatto Papa Giovanni, perché Papa Giovanni ha fatto altre cose. Oggi mi pare quello che Papa Francesco chiede a noi, e noi siamo chiamati semplicemente a seguirlo. Lui è davanti a noi, su questo non c'è dubbio, lo dice nel testo. Innanzitutto devo cambiare io, allora cambiamo insieme. E devo dire che dopo venerdì sera penso che accadranno ancora cose inimmaginabili. Giovanni lo sa, io andrò a Gerusalemme quando il Papa andrà a Gerusalemme, perché sono convinto che accadranno cose straordinarie. Ma guardate, quella di venerdì sera è stata molto straordinaria. Capisco che non si dice in italiano molto straordinaria, ma molto straordinaria, grazie.
Allora, c'è un prete che è venuto dal Veneto oggi, che si chiama Massimo, un mio amico, e abbiamo fatto
un caso.
Abbiamo fatto due chiacchiere prima mentre aspettavamo, e lui mi ha lasciato un'impressione molto forte. Lui fa il parroco, insomma, per dire una cosa che non sempre si ha il coraggio di dire, e cioè che nel nostro stesso ministero noi ci rendiamo conto di tante cose che in realtà forse sono finite, e d'altra parte non si ha il coraggio di dire che sono finite, le facciamo. E ne cito due sperando di non scandalizzare. Una è più piccola. Noi stiamo facendo la benedizione delle case. E io un po' ne faccio, molte ne fanno i miei diaconi, ma un po' ne vado a fare anch'io. E devo dire che vivo questa cosa con un certo imbarazzo. Sono aiutato dal fatto che non si va in tutte le case, si avvertono tutte le case di questa benedizione, si chiede una conferma con la scusa di dire me lo dici, così se ti va bene il giorno, se ti va bene l'orario, se invece vuoi un cambiamento. Allora, sei aspettato, però io ho l'impressione di una cosa che come si svuota, non in se stessa, perché in se stessa potrebbe evidentemente essere anche pienissima, no? Perché magari molta gente in certe situazioni chiede una benedizione, in quel momento chiede una benedizione per sé, per la sua vita, per il suo dolore, per i suoi figli, non so. Quindi non si può dire che la benedizione in sé evidentemente si svuota, però la forma delle benedizioni, tra l'altro collegata anche a un problema di bilancio, perché il tenere in attivo, in pareggio il bilancio di una parrocchia, pur avendo straordinari amministratori, non è semplice, insomma. E quindi in molte parrocchie il gettito delle benedizioni è un gettito importante, di fatto sarebbe rinunciabile. Peraltro, accanto a questo, in molte parrocchie di Bologna le benedizioni non ci sono più, semplicemente perché c'è solo un vecchio parroco che non ce la fa più, non mandano altri a benedire, quindi non ci sono più. E devo dire che qualche volta sono preoccupato addirittura della vita sacramentale, di questo mi accuso però anche, perché dicevo, se è una cosa fondamentale aggiustala, sì, va bene, ci penso, insomma, qualche cosa qualche volta dico, che è il sacramento della riconciliazione. E devo dire che una cosa così, che è un sacramento, io ci credo e mi confesso molto, mi confesso spesso, credo di essere una persona che rispetto alla media, insomma, si confessa molto. E però molte volte mi sento imbarazzato. Aspetto le prime confessioni dei bambini con un senso di spavento. Hanno già la formula in testa per cui vengono a dire che hanno disobbedito alla mamma, che mi fa dire subito hai fatto bene, ma cerco di trattenermi, insomma. Non si è fatto niente rispetto al fare ripartire il sacramento dal Vangelo, quindi dalla forma del Vangelo direbbe Massimo, no? E si fa questa confessione che rispecchia una cultura che non è quella della Bibbia, e perché la cultura di Abramo è che la vita va sempre piuttosto male e noi siamo sempre piuttosto scassati, però abbiamo un amico e un alleato che è Dio, gli chiediamo di tirarci fuori. Dio, vieni a salvarmi. La formula classica della confessione è invece aristotelica, cioè la vita va bene e è normale che tutto vada bene, però 7 volte ho grattato la schiena a una ragazza, per il resto tutto bene. Quindi è proprio capovolto, ma si svuota. Non nego che in altri tempi, in altri momenti. Quindi quello che Massimo dice dello spostamento alla forma del Vangelo è molto complesso ed è molto delicato, perché peraltro la benedizione portata in diverse case, io vedo chiaramente che è l'unica occasione di un contatto, diciamo, religioso, cioè non sono persone che vanno a messa, che vengono a messa, né che vengono né che vanno da altre parti. E c'è questo, e allora che cosa ne fai? E quindi questa forma del Vangelo è un problema molto delicato, mi sembra, ecco, mi sembra. Ecco, in questo senso, se qualcuno ha qualche idea, è gradita. Perché ci troviamo, insomma, davanti a una situazione cruciale, no? Io stamattina ero a dire messa in una nostra chiesa dove c'erano 20 persone, insomma, 25 persone. Bisogna dirla, perché è una chiesa, perché si è sempre detta, perché come fai a dire che non c'è? Io sono scandalosissimo, perché poi invece il più possibile la metto via. Dico, ma no, vediamoci tutti a messa. D'altra parte ci sono delle persone che vanno a messa la domenica se è in quella chiesa, se no non ci danno. Tante forme, cioè, dove tu hai l'impressione di andare avanti in una forma che però si svuota. E quindi certo, anche per me è molto importante quello che fa questo Papa, perché mi pare che ci porti all'essenziale, ma portandoci all'essenziale ci porta a una bella impresa, perché quando anche abbiamo capito, è vero, che bisogna cambiare, poi dopo ci vuole la genialità spirituale e forse il coraggio anche di questo cambiamento. Ecco, a me non sembra semplice. Per certe cose macroscopiche, oso dire, è anche un po' più semplice, no? È coraggiosissimo tutto il discorso delle vittime che Massimo faceva. È chiaro che tocca punti che evidenziano che il rischio di andare da un'altra strada, per un'altra strada. No, in questi giorni, per esempio, proprio sulla mafia è emerso il fatto che molte volte c'è un accompagnamento e una tonalità quasi religiosa nella mafia, che non viene negata. Anche nel carcere il reparto mafioso ha una sua solennità che invece, non so, quelle pene lunghe non hanno, perché lì scopertamente, insomma, non si può che aspettare che finisca, insomma. E quindi tutto è molto delicato e molto difficile anche, insomma, no? Si può pensare che quindi la cosa da fare sia quella di vivere personalmente la forma del Vangelo. Quindi la cosa che detto da Massimo, che mi ha molto colpito, è il fatto che il Papa ammonisca se stesso. E quindi forse, se ci fosse la riforma del papato, questo sarebbe interessante. Alcune cose della riforma del papato ci sono state in realtà. In questa faccenda dei gesti più che dei documenti, questa cosa c'è, insomma, no? Dal Papa che dice buonasera al fatto che va in pulmino con gli altri, non pare, ma non sono delle esteriorità, sono dei fatti sostanziali. dai quali poi è difficile tornare indietro. Cosa succede? Che il suo successore va in giro ancora con i motociclisti? Non so, forse andrà in motocicletta, ma con i motociclisti è un po' difficile dirlo, ecco. Però su questo abbiamo bisogno di una grande solidarietà di preghiera, insomma, per di volta in volta individuare i passi che si potrebbero promuovere, perché altrimenti noi preti stessi viviamo il senso di questo svuotarsi.
Sì, sono portato, per come sono fatto, sempre a difendere quando c'è una critica, quindi mi sento istintivamente spinto a difendere anche questa seconda parte del documento, che Massimo trova un po' barbosa, un po' così per aria rispetto ai problemi e all'esperienza delle vittime della storia. D'altra parte, a me sembra che questa seconda parte, in cui lui entra nei particolari dei vari rischi, le varie sfide che si trova a affrontare la Chiesa, poi i vari rischi della vita dei cristiani, appunto, il pessimista, il depresso, quello che sta sempre davanti, con la testa davanti al video del computer, eccetera, eccetera, i vari anche vizi pastorali, lo fa anche con una certa ironia e delicatezza, mai essendo acido, duro, però è importante anche per questo, perché lui in fondo non ci ha voluto dare finora, per quello che ho capito in quest'anno, delle particolari nuove dottrine, ma dei modi di atteggiamento concreto con le situazioni, con le persone. Quindi adesso qui per esempio vedo al punto 88. Lui dice: il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell'incontro con il volto dell'altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore, le sue richieste, con la sua gioia contagiosa, in un costante corpo a corpo. L'autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, eccetera. Sì, mi sembra che sia proprio lui. Capisco che forse non si trattano grandi argomenti della vita della Chiesa, del suo rapporto con la storia degli uomini, ma si dà forse anche una ricetta per ogni cristiano per come fare, proprio per rispettare questo discorso della forma del Santo Vangelo.
Vorrei parlarvi di due mie esperienze che ho avuto nel momento in cui, prima di Natale, ho consegnato i bollettini a proposito delle feste natalizie nelle case. In una casa ho trovato una signora che aveva un desiderio grandissimo che il marito, affetto da tumore e molto avanti nella malattia, stava per morire, voleva che il marito ricevesse l'estremunzione. Lei ci credeva molto, ma aveva paura di proporlo al marito, perché pensava che il marito avrebbe subito creduto che sto per morire, insomma, pensava a questo lato negativo della cosa. E lei venne da me e dice: come posso fare? E io dissi: beh, intanto forse dobbiamo presentargli questo sacramento nel modo giusto, devi parlargli di un aiuto che può ricevere da questo sacramento, un aiuto che viene prima ancora della morte. E poi possiamo prospettarlo in questo modo. Siccome Don Paolo, siccome era tempo di Natale, dico, possiamo dire a Don Paolo se viene a fare una preghiera con voi, e poi per l'occasione si può parlare anche del sacramento. E Don Paolo ha accettato subito, io gliel'ho fatto presente, ha accettato subito. Dopo due giorni abbiamo architettato questo incontro in questa famiglia. E è stato bello perché quel giorno c'era il Vangelo del paralitico, portato da persone credenti a Gesù, e buttato giù dal tetto. E lui ha colto questa occasione per parlare a questo malato, dicendo che appunto lui veniva in qualche modo portato a un incontro col Signore e che quella poteva essere un'occasione sotto le feste di Natale appunto di fare l'unzione degli infermi. E lui è stato bravissimo, a parte il fatto che era ancora lucidissimo, ha capito tutto, quindi abbiamo presieduto, ha fatto questo sacramento, ha ricevuto, bellissimo, è stata una giornata molto bella, accompagnata al fondo da questa preghiera, c'ero io, questa signora, il malato e Don Paolo. E questo è andato bene, però ecco, non sempre va così. Più avanti invece nell'altro portone, consegnando il bollettino, c'era un altro malato di tumore. Mi ha detto: signora, per favore vada via, cosa sono queste cose? E io ho detto: ma niente, le consegno tutto il programma che c'è per il Santo Natale. E dice: cosa vuole, vada via. Ho detto: non vuole un incontro con Don Paolo, così magari si fa una preghiera insieme, può aiutarlo, eccetera. Ma vada via, ma questo vuole che conti la preghiera. E io sono andata via e mi ha detto: guarda, conta la preghiera, sono andata via. Però ecco, l'atteggiamento non è uguale per tutti, e quando però si riesce, è bellissima l'esperienza che si prova, proprio di gioia, come dice il Papa, è un'esperienza di gioia che non è nostra, ma che ci viene proprio dal Vangelo. Però anche nel secondo caso io sono stata contenta lo stesso, perché lasciando gli ho detto che contava la preghiera, che lui ci credesse o meno, la preghiera contava.
Riguarda la testimonianza, ho confesso spesso perché sapendomi peccatrice ne ho proprio bisogno, e sono stata abituata bene sia dal parroco di adesso Don Giuseppe che dal parroco prima, che cominciava la confessione con la parola di Dio, più spesso il Nuovo Testamento, qualche volta anche l'Antico, e tantissime volte in quella parola lì io ho trovato qualcosa rivolto a me che mi aiutava ad aprirmi, che mi aiutava a confessare sia i miei peccati che anche la fede in Cristo. E questo proprio è buono, va bene, penso che sia il Papa di adesso che i documenti prima incoraggi, no? E l'altra cosa sempre riguardo alla confessione, nella nostra parrocchia ci si confessa, si fa il catechismo fin da piccoli, e anche se questa secondo me è una cosa buona, perché mantenere l'amicizia con Dio fin da piccoli aiuta a non perderla più da grandi. Poi a me piace molto Papa Francesco, e che voglia dare alla Chiesa la forma del Vangelo è giusto. Nel Vangelo di oggi della Samaritana Gesù non le chiede adesso va, sposa il certo uomo che è con te, perché così dopo regolarizza, siamo tutti a posto, va e le... Si incontrano, si parlano, cioè vero, lei riconosce la verità che è Cristo, e si chiede che non sia il Cristo questo uomo qui, ci arriva per il dialogo che hanno. Io penso che la Chiesa debba fare questo, mettersi in dialogo con Cristo e testimoniare il suo incontro. Poi per le benedizioni anch'io le vivo un po' come una formalità, però come va fatta si fa. Però
no, io volevo riprendere un attimo la cosa che diceva la signora, perché mi permette di riprendere un po' le cose che dicevamo prima. Quando sono andato la prima volta a Tibirin in Algeria, in un monastero dove c'erano stati uccisi sette monaci. Abbiamo celebrato l'Eucaristia. Eravamo in cinque, dentro al cuore dell'Islam, si poteva dire, diciamo. Perché l'abbiamo fatto? Mi sono sempre molto domandato. Perché non c'era nessun interesse pastorale, eravamo in cinque. Ce la dicevamo per noi, ce la cantavamo per noi, diciamo, la messa. Non c'era nessuna aspettativa di occupare e di convertire l'Islam, perché la quantità e la qualità non si regge, ecco. Allora perché si è fatto? Il motivo è molto semplice, questa è la spiegazione che mi do. Perché ce l'ha chiesto il Signore di farlo, appunto. Non c'è altra spiegazione di tipo pastorale. E quando a lei è capitato, svolgendo questo servizio, di trovarsi in qualche caso ad essere accolta, in qualche caso ad essere cortesemente rifiutata, uno fa questo in obbedienza al Signore, punto. Non perché uno è più bravo, uno è più astuto, uno è più furbo, perché vivere la forma del Santo Vangelo vuol dire che è il Vangelo che forma la nostra vita, non che noi aderiamo alla sua, ma è Lui che forma la nostra vita, cioè il Signore che forma la nostra vita. E allora poi avvengono cose grandi. Ce lo siamo detti anche qualche settimana fa a Napoli con Giovanni, ma in un anno è cambiato il mondo, in un anno è cambiata la Chiesa in un modo che non saremmo stati capaci di desiderare una cosa così grande, non l'avremmo neanche immaginata. Quindi in poco tempo avverranno cose ancora più grandi, ma l'ottica deve essere quella proprio di decentrare da sé. La Chiesa non è più al centro ci sono i poveri, le vittime, al centro c'è il Signore. La Chiesa è la serva del Signore per le vittime, ma non c'è più una centralità della Chiesa. Questo io mi ricordo che quando Don Giuseppe fece il famoso discorso sulla Chiesa dei poveri, mi ricordo una volta ci andai a parlare perché mi serviva avere delle chiavi, capire come era avvenuto, insomma, eccetera eccetera, e lui mi disse: ma sai, c'erano stati interventi di grandi cardinali prima di Lercaro, ma la loro prospettiva era la Chiesa al centro. La Chiesa non è al centro. Al centro c'è l'Evangelo e ci sono le vittime, i poveri, usiamo il termine, in un certo senso sono sinonimi. E dall'altra c'è il Signore, la Chiesa è relativa all'uno e agli altri, ma non è più al centro. Quindi non è che la forma del Santo Vangelo vuol dire che la Chiesa copia il Santo Vangelo, ma vuol dire che il Santo Vangelo forma la Chiesa. Forma la vita cristiana. E dunque la cosa proprio si rovescia, non è che abbiamo un modello e allora ecco. Poi io dico, io mi confesso poco, visto che ormai ognuno dice, io mi confesso poco. Un po', ma insomma non, sicuramente meno di Giovanni, ecco. Però non ci si misura. Ecco, io dico non ci si misura, perché bisognerebbe allora confessarsi tutti i giorni, minuti, secondi, e allora si va fuori di testa. Il Signore ci chiede ci chiede di formare la nostra vita, che è un'altra cosa. Quindi, e c'è una cosa, mi preme leggerla per le cose che diceva Giovanni sulla riforma della Chiesa. Il Papa nel testo dell'Evangelii Gaudium dice: sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, la grande parola che lui dice, la conversione pastorale significa non la conversione di una piccola strategia pastorale, ma significa la conversione del modo di essere della Chiesa nella storia, dello stare della Chiesa nella storia, che esige la conversione, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse, le strutture, diventino sempre più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita. È un tema suo che ritorna molte volte, questo della Chiesa che deve uscire. E invece siamo una Chiesa che è disposta a uscire se ha trattato i suoi interessi e le sue cose, almeno in Italia è così, ecco. E favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia, e ovviamente sono tutti. Quindi la conversione pastorale e il cambiamento in un certo senso avviene per un meccanismo interno, interiore, cioè il Signore ci cambia da dentro e dunque il nostro stile, lei ha raccontato cose, una cosa bellissima, appunto, uno apre e l'altro non apre, e non è detto, forse quello che non ha aperto aveva ancora più sofferenza di quello, ma appunto. Poi c'è il mistero del Signore, bisogna lasciare che il Signore faccia, non bisogna sostituirsi troppo a Lui, ecco, perché se no si scatta il meccanismo delle strategie, eccetera. Per questo che, come dire, Papa Francesco ha detto bene, Francesco, che dice sempre le cose con grande delicatezza, ma anche con grande fermezza. Perché la posta in gioco è la vita, la nostra vita, è la vita del Vangelo in noi, e quindi è esigente con se stesso, è il Papa che si mette in questione lui, e dunque chiede ai cristiani. Io l'ho detto un'altra volta, ma secondo me il gesto più bello, prima di quello delle vittime, è quello che nella messa di benedizione, quando andava all'altare, il Papa vede un malato di Sla, fa fermare la macchina, scende, va a abbracciare questo, lo vede nella grande folla. È un dono dello Spirito Santo che gli ha permesso di vedere quello, perché sennò normalmente non è mai accaduto questo, che il Papa scende, e dunque ci dice: vai anche tu lo stesso, scendi anche tu, vai a abbracciare quel disabile. Questa è la via, questa è la forma del Santo Vangelo.
Mi sembra anche che mettere al centro gli oppressi, i poveri, insomma, le vittime, sia forse anche il segreto della misericordia del Papa, per cui è stato detto da qualche commentatore: un Papa che piace troppo, come se la misericordia venisse da quel troppo, cioè una cosa negativa, insomma, invece è proprio, forse invece, questa radicalità della scelta dei poveri del Papa che porta questa sua grande misericordia, che, come diceva lei, anche esigente, insomma, ha una sua esigenza, però non è violenta. Io quando ero giovane criticava molto la Chiesa, cito un pensatore dell'Ottocento, diceva la religione è il cuore di un mondo senza cuore. Ecco, mi pare che qui andiamo oltre la Chiesa pelagiana, andiamo oltre la Chiesa fuori dalla storia, ma andiamo anche un po' al di là del cuore senza cuore, per una ricerca più intima, più profonda sia degli altri che del Signore e della sua croce, insomma, non so, poi mi sento molto tremante anche dire questo perché mi sento molto in difficoltà rispetto a questo, ovviamente.
Ma proprio come provocazione, no, sentita a queste parole, a queste riflessioni, mi vengono in mente due elementi su cui evidentemente come Chiesa, ma come anche singoli cristiani, insomma, si porta non solo a riflettere, ma cambiare proprio stile di vita. Una è il discorso della oggi, quindi, come interrogativo, cosa significa evangelizzare in questa Italia, in questa nostra situazione? E dall'altro quello, per esempio, della confessione. Anche questo credo che dobbiamo lavorare insieme, soprattutto con i nostri pastori, perché diciamo il gregge, le persone diciamo, che vivono in questo contesto fanno veramente fatica per raggiungere, non solo perché è impegnativo, perché non è forse neanche tanto quello, in una situazione dove, vediamola anche da un punto di vista della situazione dei poveri, cioè uno quando è fortemente in difficoltà, come fai a parlargli di, no? E quindi diciamo, chiudo dicendo per esempio una battuta di un padre che ho incontrato in quest'ultimo viaggio che ho fatto in Ecuador e in Perù, diceva: se dovessi ascoltare la mia ragione mi definisco ateo, mentre se ascolto il mio cuore, diciamo in termini, allora mi sento cristiano. Quindi dobbiamo metterle insieme queste due dimensioni dell'essere umano.
Io ho insistito molto sul tema dell'Italia, diciamo così, però bisogna anche dire che questo testo vale anche per i cinesi, per questo che io ho detto, quando sento certi aggettivi, certe parole, Xi Jinping non so come reagirebbe, ecco, per dire il presidente della Cina, cioè questo è un testo anche per i cinesi, cioè non è un testo solo per l'Europa, per l'Italia, poi per il Mediterraneo, no, questo è un testo anche per i cinesi, ma anche per gli indiani. E per questo che allora qualche problema si pone, ecco. Peraltro, voi sapete, nell'intervista a De Bortoli, il Papa l'ha ricordato, il Papa ha scritto a Xi Jinping, tutti hanno detto, l'ha scritto anche Benedetto, ha scritto anche Giovanni Paolo II, con la sola differenza che questa volta Xi Jinping ha risposto, e che questo cambia il mondo. Questo è uno dei casi, Il problema della forma del Santo Vangelo rispetto alla questione della Cina. Noi siamo importanti, ovviamente, l'Italia è importante, eccetera, anche perché siamo noi l'Italia, quindi è importante, ma il problema, quando io dicevo che appunto certe parole, certi linguaggi, eccetera, sono inadeguate, il Vangelo è anche per i cinesi, non è solo per i cristiani dell'Europa occidentale. Io penso che di nuovo, come dire, io penso che non bisogna, uno può essere ateo, eccetera, eccetera, capisco il senso della battuta, però io dico questo, la nostra preoccupazione è di far operare il Signore dentro di noi. L'evangelizzazione è una grazia, non è una strategia, non è un'astuzia, non è una cultura, è la grazia. E quello che diceva la Signora, dove ci sono anche i momenti del fallimento, nel senso che le porte a volte non si aprono, apparentemente non si aprono, è certo, ma anche realmente qualche volta, nel senso che non si apre, la Signora non ha aperto. Quindi, ma il problema del seminatore è di seminare, non di fare il calcolo che seminiamo solo qui, perché qui abbiamo lavorato, è inutile seminare di là, no, si semina dappertutto, poi sarà il seme nelle situazioni date a operare, ma come dire, rovesciare questa idea che siamo noi i protagonisti. Il protagonista è il Signore che opera in noi e fuori di noi, nelle situazioni, nei conflitti, nei problemi, nei grandi continenti, nei grandi popoli. Certo, con la Cina può darsi che dovremmo litigare, non lo so, però il problema è che il Signore, di guardare la Cina con gli occhi di Dio, il Signore ama la Cina, ama i cinesi e li ama molto più di noi. È in forza di quell'amore che quel popolo arriverà, così come per Myanmar. E invece noi siamo abituati, come dire, allora i cinesi, allora apriamo la trattativa, i patri della Chiesa patriottica, quell'altra, e si apre un contenzioso che non finisce più, fino a quando qualcuno in un attimo mostrerà che era un castello di carte e tutto si frantumerà e apparirà il sole di un grande incontro. Sono 1,5 miliardi di persone, sono dei nostri fratelli, sono amati dal Signore, la stessa cosa per i musulmani e così via. Ma allora come si fa a fare cristiano un popolo di 1,5 miliardi? Non si comincia neanche, la gara è persa in partenza per un fatto, come dire, numerico, ma che dimostra che l'evangelizzazione non la facciamo noi, perché poi quando abbiamo contato i numeri anche da noi siamo in un disastro, perché i numeri non funzionano né in Cina né in Italia, le cose che diceva Giovanni non funzionano da nessuna parte. Quindi Papa Francesco ci chiede, per questo che c'è la gioia del Vangelo, perché questa azione di Dio passa attraverso di noi, passa attraverso di noi, opera dentro di noi, ci dà dei frutti. È vero, oggi questo è un tempo di gioia per noi, abbiamo vissuto una stagione terribile, quando tutto sembrava a cielo chiuso, e oggi il Signore ci dà un tempo di gioia, inaspettatamente, improvvisamente. Nessuno l'avrebbe calcolato, l'avrebbe pensato, neanche il più raffinato dei vaticanisti, e oggi viviamo un tempo di gioia per la Chiesa. Abbiamo vissuto il tempo del pianto, della semina, oggi raccogliamo, ma pensate la forza, in questo io sono partigiano, la forza della canonizzazione di Papa Giovanni fatta da Papa Francesco. È qualcosa che non avremmo, ci saremmo contentati che venisse canonizzato Papa Giovanni, peraltro pensavamo che, abbiamo sempre pensato che era santo e l'abbiamo sempre pregato, a prescindere dai canoni, diciamo. Ma oggi canonizzato da Papa Francesco. Quindi in questo orizzonte il tema della pace dei poveri sono i temi di Francesco e sono i temi di Papa Giovanni e sono i temi del Vangelo. e fa impressione, perché quando il Papa affronta il tema della pace, quando c'è stata la crisi di Cuba, Papa Giovanni parlò di un grido di pace che veniva dalle vittime, dai bambini, dagli anziani, eccetera. La stessa formula l'ha usata nella vicenda siriana Papa Francesco. Chi l'avrebbe mai immaginato? È la grazia di opera. Per questo che è tempo di gioia. Perché qualcosa di grande sta avvenendo. Mi colpisce che sia i vescovi, ma anche qualche prete, ma anche qualche intellettuale, tendano, sì, benino, ecco, 6,5, ecco. Insomma, qualcuno dice 4, non ce lo dimentichiamo neanche questo, ecco. Ma qualcuno, insomma, sì, ecco. Io sono proprio felice. Non pensavo di vivere un tempo così. Il Signore ha fatto grazia con me, ma penso con molti, penso con tutte le donne e gli uomini che erano nella chiesa di Gregorio VII a Roma. Molti li conosco, una gioia indicibile. Questa è la gioia del Vangelo.
Dunque, prima di congedarmi devo dire che speravo che qualcuno mi dicesse qualche cosa su questo tema della confessione. Se io vi dicessi facciamo la réclame della confessione, forse sareste un po' più ispirati, non so. Perché io mi faccio delle domande circa il lecito e l'illecito. Cioè a dire, visto questo qua, questo Papa Francesco, eccetera, se non sia necessario provare a fare qualche passo avanti. Quindi proviamo a pensare a un passo sulla confessione. Non ditemi subito che sto sbagliando, pensateci un momento prima. Noi dicessimo che la confessione è un avvenimento nel quale qualsiasi peccato, ogni peccato viene perdonato e che non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato, perché vorrebbe dire che altrimenti c'è un male, un'ipotesi di male più forte della croce di Cristo. Ecco, lo faccio per dire un esempio, capite? Perché appunto a me interessa che facciamo dei passi, no? E quindi bisognerebbe provare a trovare delle formule, no? Adesso io appunto ho chiesto per esempio un regalo per il mio compleanno che mi è stato fatto, forse non del tutto spontaneo, però insomma, con una certa cordialità bisogna dire, perché supponendo che secondo le regole della pensione io con questo compleanno ho iniziato l'ultimo anno del mio parrocchiato, ho chiesto un regalo, e cioè che in questo ultimo anno la comunità cristiana, la piccola comunità cristiana che abita alla Dozza e che proviene anche dai dintorni, sia guidata dalle donne. E loro hanno accettato. Sì, sì, se non è detto è gravissimo però, perché è vero che devono fare una riunione il 29 di marzo, però ho ricevuto una telefonata per dirmi, abbiamo pensato che è bene che facciamo una celebrazione del Giovedì Santo anche al carcere. E io ho detto, abbiamo già telefonato alla direttrice, ha detto di sì. Ah, va bene, bisogna fare 50 nomi di persone che ci possono andare, e però si fa. Quindi è incominciato questo. Questo fatto che sotto fra di noi ha molti discorsi sul tema del femminile, eccetera, ecco, un tentativo di spostare le cose un momento, no? E siccome i preti e i diaconi sono dei ministri, cioè dei servi, ho detto che noi ci mettiamo al servizio di questa conduzione, che non vuol dire che loro dicono la messa, ma che loro mi fanno, ci fanno continuamente capire quali scelte sia bene fare, e noi cercheremo di obbedire. E quindi apparentemente non succede niente di rivoluzionario, ma sotto, secondo me sì, perché l'ho fatto? Siccome il Papa ogni tanto dice che la Madonna è molto più importante del Collegio Apostolico e che vale molto più lei che San Pietro, però su questo bisogna riflettere, dice, io ho provato a riflettere, insomma, no? Fatta questa piccola riflessione, ho fatto questa proposta. Lo dico per dire che però allora bisognerebbe provare un po', no? A rischiare qualche cosa, insomma, a provare a buttarla, perché da Roma alla Dozza come la cogliamo sta roba? Ecco, idee, pensieri, tanto cosa conta? Una piccola parrocchia di periferia non sposta niente, non, e poi appunto potrebbe essere una cosa che non ha dei clamori e che è semplicemente una grande conversazione interna e il piacere di provare una strada, insomma, no? Quindi ci siamo messi tutti in scadenza, quindi scade tutto, un anno dopo scade in ogni caso. Ecco, allora fare dei piccoli tentativi, secondo me adesso bisognerebbe. Ecco, allora tenterei di fare una provocazione per dire su cose che voi sentite che qualche cosa si dovrebbe o si potrebbe cambiare, proviamo, no? Proviamo. Perché se aspettiamo la congregazione di le Troblonga, la mia impressione è che in questo momento invece il Papa abbia bisogno di piccoli aiuti. La cosa delle 38 domande è stata carina da parte di Roma, perché le abbiamo raccolte, poi ho fatto una letterina di sunto e l'abbiamo spedita. 3 giorni dopo è venuta una risposta. No, ora una risposta è un segno che te è gradito, il tuo pensiero è arrivato, grazie. E questa non è una cosa da poco. E quindi recupera, diciamo, no, a una normalità legale quello che forse potrebbe essere. Siccome ho pensato che è difficile dire che questa proposta di regalo è contraria al diritto canonico, insomma, come, a che cosa si attacca, non so, no, perché è una cosa di amicizia, insomma, intorno a un fiasco di Bardolino, mi dite delle cose, io ci sto, quindi non ha una rilevanza di reato. Ecco, allora io incoraggerei un po', porterei avanti questi pensieri, e questo può essere un momento in cui la fantasia dello Spirito Santo potrebbe esprimersi, no? Ecco, in termini semplici, divertenti, buoni, miti, e però forse di un certo rilievo. Allora, ringraziamo molto Massimo che ci ha fatto passare un'ottima domenica pomeriggio, noi, vedi, e che non ci fa mai perdere i segni della sua grande amicizia. Domenica prossima dovremo trovarci con Tutankhamen. Tutankhamen è il più vecchio padre conciliare e l'unico superstite, infatti, e quindi sono molto contento che Monsignor Bettazzi possa venire domenica prossima a parlarci della terza parte, è vero, della lettera del Papa. Grazie, buonasera.